Unicusano Up, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentornati, Elsa Toppio, Vincenzo Bisbiglia in diretta su Radio Cusano Campus.
Eccoci.
Ora vi vogliamo parlare di...
Torniamo a parlare di endometriosi. Endometriosi non è una, diciamo, patologia di cui ci siamo occupati molto negli ultimi tempi. E perché? Perché veniamo appunto dal mese dell'endometriosi. È una patologia che colpisce tante donne.
Esattamente.
Ed è una patologia ovviamente che può anche mettere, diciamo, a rischio la fertilità, insomma, ci sono e creare dei grossi problemi.
È anche molto impegnativa,
molto impegnativa da sostenere. Anche a livello psicologico.
Esattamente. Poi dobbiamo anche dire e ricordare che per tanto tempo è stata sottovalutata, cioè era una malattia che non, cioè questi dolori non veniva poi alla fine considerata come, per
sai,
quello che
sai,
era.
Sai, come tutte le malattie femminili? Purtroppo, no? Abbiamo un retaggio di una società oggettivamente maschile.
Mi fa piacere che tu lo dica.
No, ma è così, ecco. È così, perché comunque anche semplicemente la sofferenza da mestruazioni, no?
Certo.
È stata sempre considerata dalla società maschilista quasi un problema di isteria femminile, no? In
è
qualche
vero.
Modo.
E invece è una roba seria. L'endometriosi è una cosa
patologie,
seria.
Ci sono patologie che colpiscono solo gli uomini e sono serie, ci sono patologie che colpiscono solo le donne e l'endometriosi è una di queste. E noi ne torniamo a parlare con il presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, Pietro Giulio Signorile. Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno anche a voi.
Eccoci, presidente, che tra l'altro, insomma, il presidente della Fondazione Endometriosi è un uomo e quindi a maggior ragione, secondo me, questo rafforza anche,
assolutamente,
anche il messaggio.
Ci fa molto piacere che sia un uomo.
Beh,
giusto?
In effetti colpisce le donne, ma colpisce anche gli uomini, perché spesso le donne si accompagnano con gli uomini.
Certo, è così, è vero.
Professore, l'endometriosi è una malattia, lo dicevamo prima, no? A forte impatto fisico, sicuramente, però anche emotivo e relazionale. Lei, ecco, ha fatto una battuta, però è proprio questo il punto anche. Quali sono i principali sintomi e i disagi che accompagnano la malattia?
I sintomi li abbiamo detti tante volte e li ripetiamo perché devono ben essere chiari nella popolazione, sono i dolori mestruali. Ora, i dolori mestruali che vanno oltre la soglia del semplice piccolo mal di pancia,
certo,
che dura magari solo il primo giorno e poi va via e via dicendo, e è già un campanello di allarme. Quindi bisogna assolutamente, come avete già detto, non sottovalutare il sintomo delle mestruazioni. La dismenorrea, in realtà, cioè il dolore mestruale, quindi quello chiamiamolo benigno, detto dismenorrea, è un dolore che viene solo il primo giorno del ciclo, dura qualche ora e poi va via. Quando invece si prolunga, quando invece va anche al di fuori del ciclo, precede il ciclo, segue il ciclo,
certo,
oppure nel periodo dell'ovulazione, lì dobbiamo accendere un campanello d'allarme, dobbiamo darci da fare, farci vedere, fare l'autotest magari, che è un test che noi abbiamo elaborato ed è sul sito della Fondazione, che è un test composto da 10 domande, dove chiunque può rispondere a queste 10 domande e può avere già un primo screening, un primo consiglio se vale la pena farsi vedere da uno specialista oppure no. Quindi
certo,
ci sono tanti sistemi per potersi attivare e questa è una cosa importantissima, visto il ritardo diagnostico che c'è per questa malattia, che è di circa 8-9 anni. Perché c'è questo ritardo così grande? C'è questo ritardo così grande proprio perché, primo, se hai dolori mestruali tutti ti dicono che è normale e quindi chiaramente
verissimo,
tu poi veramente tu ci credi,
certo,
che è normale e quindi passano anche in famiglia, la mamma magari ti dice è normale anche per minimizzare, perché magari non vuole credere che no, insomma ci sono tante dinamiche.
Ma anche, sì, ma anche un retaggio, ripeto, anche un retaggio culturale, no? La mamma, la nonna ha detto alla mamma che è una cosa normale
e
avanti così, no?
Voi avete utilizzato prima una parola molto importante, avete utilizzato la parola isteria. La parola isteria deriva da utero, isteros greco vuol dire utero,
certo,
no? E perché nacque questa isteria? Adesso vi faccio un piccolo mini aneddoto.
Sì, sì.
Nel Settecento fu coniato nel Settecento in un libro famoso che si chiama De Ulceribus Uteri. Questo fu coniato perché? Perché queste donne giravano come pazze dicendo che avevano dei dolori lancinanti, insopportabili. Ovviamente venivano bene o male viste da qualcuno, stiamo parlando di 300-400 anni fa.
Certo.
E questo qualcuno, non trovando mai nulla di concreto, cominciavano a dire: no, questa è, ce l'ha di testa il dolore, il corpo ce l'ha sano, è un problema di testa. E siccome accusavano il dolore alla parte centrale in basso nella corrispondenza dell'utero, dissero: no, questo è un dolore di testa che gli fa venire l'utero, quindi isteria. Ecco, così nacque questa parola isteria.
Ecco, questo...
Ma in realtà era endometriosi.
Chiaro. Ecco.
Chiaro.
Un aneddoto che insomma...
No, è molto importante, è molto importante.
Dice tante cose,
Sì, racconta tante cose. Diciamo...
Anche perché, devo dire, l'utero, adesso ritornando a noi, l'utero nell'addome femminile, l'organo che è più innervato di tutti è l'utero. L'utero ha una montagna di terminazioni nervose e questo fa sì che qualsiasi patologia, soprattutto di questo tipo, quindi infiammatoria cronica, patologia che è infiltrativa, crea appunto, trova lì tantissimi nervi che vengono irrigati. E quindi il dolore è fortissimo.
Certo.
Abbiamo delle pazienti giovani che non rispondono nemmeno alla morfina. Ecco, stiamo parlando di questo tipo di pazienti.
Sì. Allora, Presidente, noi insomma la sua fondazione sta mettendo in piedi tutta una serie di progetti ed è impegnata nella ricerca scientifica su questa patologia. Andiamo proprio al sodo, perché insomma siamo
perché
in periodo
serve
di
anche quello,
siamo in periodo di dichiarazione dei redditi.
Noi sopravviviamo col 5 per 1000.
Sì, perché comunque
diciamolo, ecco.
Tra i retaggi culturali ci sono tante, ovviamente tante ricerche di tante patologie che accusano diciamo la stessa problematica finanziaria, però c'è anche la fondazione Endometriosi che fa un lavoro importantissimo, che però insomma di finanziamenti non ce ne ha quasi per nulla, no? Mi pare di capire.
Abbiamo finanziamenti liberalità date dai cittadini e quindi anche poi il 5 per 1000, che è un'opzione che il cittadino ha per poter finanziare la ricerca. Ovviamente se sei interessato a questa malattia finanzi la ricerca, perché la ricerca sta portando dei risultati, quindi poi si sa, insomma, se non si fa la ricerca su una malattia come questa, che è molto indietro rispetto alle altre, ne dimostra il fatto che non c'è, per esempio, una cura, no?
Certo.
Non c'è una cura medica per questa malattia.
Certo, se non si ricerca non si trovano soluzioni, professore.
Se non si fa la ricerca si rimane in questa situazione, che certo non è il top, ecco.
Professore, quali sono i progetti scientifici che avete già portato a termine?
Progetti scientifici portati a termine sono vari. Per esempio, uno dei più importanti che abbiamo portato già a termine è il progetto sulla patogenesi della malattia. Di questa malattia non si conosceva nemmeno perché veniva questa malattia, come veniva questa malattia. Si era ipotizzato circa 90 anni fa, 100 anni fa, quest'anno cade il centenario, si era ipotizzata la mestruazione retrograda, cioè il fatto che durante il ciclo mestruale il sangue ritornasse indietro attraverso le tube nell'addome e potesse questo sangue che si deposita nell'addome generare la malattia. Ma poi questo fenomeno, che è praticamente fisiologico, perché ce l'hanno oltre il 90% delle donne, e mentre solo il 10% ha l'endometriosi, la ricerca è andata per circa 90 anni dietro a questa ipotesi, cercando di trovare come mai questo 10% aveva la malattia. Non è stato mai trovato nulla. Perché? Perché l'ipotesi era sbagliata. E noi, il nostro progetto ha portato alla dimostrazione scientifica su vetrini, quindi proprio non teorie ma dimostrazione, che ci sono già le cellule fuori posto, cioè fuori dall'utero, feto femminile. e questi sono studi molto importanti che abbiamo fatto, i cui dati abbiamo pubblicato nel 2010, 2011 e 2012. Questo ha aperto nuovi scenari sulla malattia a livello proprio mondiale e adesso è una teoria accettata, infatti l'ipotesi della mestruazione retrograda non viene più nominata nei lavori scientifici.
Okay.
Questo per esempio è l'altro progetto che abbiamo portato a termine, è il progetto diagnostico. Abbiamo individuato una proteina nel sangue, nel siero e poi anche nella saliva che si altera nei pazienti con endometriosi. Stiamo cercando adesso, è un progetto breve che ha dato esito a un brevetto a livello internazionale europeo, e stiamo cercando adesso di industrializzarlo, cioè di portare a termine, di mettere proprio sul mercato un test per la diagnosi su saliva.
Bene.
Benissimo.
Bene. Invece quali sono i progetti in corso?
Progetti in corso abbiamo il progetto genomico, che è molto importante perché avendo stabilito che la malattia è congenita, quindi sta già nel feto, quindi è dalla nascita, diciamo, le cellule sono fuori posto, adesso stiamo studiando per quale motivo queste cellule vanno fuori posto, cioè quali sono i meccanismi intrinseci che fanno sì che queste cellule schizzino fuori dalla loro sede naturale. È un progetto molto complesso che risale proprio all'origine primaria della malattia. Poi abbiamo il progetto nutrizionale, con il quale abbiamo elaborato appunto un'alimentazione dedicata per la malattia, abbiamo brevettato degli integratori alimentari che favoriscono, diciamo, il sollievo da questi sintomi senza dover prendere farmaci spesso dannosi, e insieme all'alimentazione possono anche rallentare lo sviluppo, la crescita, la progressione della malattia. Il terzo progetto è il progetto clinico, non si sa ancora tutto di questa malattia, quindi il progetto clinico è un'analisi statistica su un campione di oltre 4.200 donne affette, per le quali sono state scandagliate tutte le possibili, come dire, varianti cliniche della malattia, e quindi abbiamo in programma di appunto sviluppare tutte queste tematiche cliniche che possono andare, ecco, dalla correlazione della malattia con alcuni tumori, per esempio il melanoma, con la correlazione del tumore ovarico, correlazioni con altre malattie tipo difetti della coagulazione ed altro ancora. Quindi questo importantissimo studio che ha generato veramente una montagna di dati, adesso piano piano, adesso uscirà già il primo lavoro fra un paio di mesi, insomma porterà nuove conoscenze su come la malattia si manifesta nelle donne.
Benissimo. Professore, senta, invece un'ultima domanda, vogliamo toccare un altro aspetto. La vostra fondazione, diciamo, si occupa di supportare su Facebook anche chi soffre, no, di questa patologia.
Sì.
Quindi si occupa di dare assistenza alle donne affette da endometriosi. Come funziona? Chi può partecipare e che supporto si riesce a trovare?
Questa è un'iniziativa che è nata nel 2018 con la community. Abbiamo creato questa grande community dove adesso abbiamo superato i 335.000 iscritti, è gratuita ovviamente, e dà modo alle donne di confrontarsi fra di loro senza filtri, di eliminare quei a volte ci sono, no, delle favole metropolitane sulla malattia,
certo,
dei falsi miti sulla malattia, di diffondere insomma le cose vere, le cose serie, le cose che insomma di cui bisogna fare attenzione, e non essendo filtrata è sicuramente sincera ed è una, diciamo, un aiuto, grande aiuto per le donne che entrando nella community si sentono protette dalla community, e noi poi diamo volta per volta delle pillole sulla malattia, degli aggiornamenti, facciamo tutta una serie di dirette Facebook proprio per spiegare la malattia, rispondiamo alle loro domande, quindi facciamo tutto un lavoro di base, che serve a chiarire sempre di più le idee alle pazienti, alle donne affette, e quindi praticamente a far sì che loro vengano informate, e paradossalmente questo stimola anche l'informazione, stimola ad informare anche i tecnici, cioè coloro che si occupano poi a livello tecnico della malattia, che chiaramente ricevono sempre di più donne, pazienti informate che gli pongono delle domande alle quali loro poi devono rispondere.
Certo.
Quindi, insomma, si crea un volano virtuoso, certo, sull'aumento della conoscenza
della conoscenza.
Una comunità sì, diciamo orizzontale dove...
È uno dei problemi, no? Certo. La conoscenza di questa malattia.
No, ma poi ecco, una comunità orizzontale anche dove insomma scambiare, sì, apprendere, esatto, l'uno dall'altro è sempre una, esatto, cosa molto buona.
Ci sono delle regole molto rigide, non si fa pubblicità, non si sono pubblicità di nessun genere, beh, né a medici, né a centri, né a presidi e via dicendo. E quindi è una cosa molto, molto pulita, molto...
Molto seria, spontanea. Ecco.
Sì, esatto.
E allora noi ringraziamo per essere stato ospite qui a Unicusano Magazine presidente.
Volevo solo dare una parola per il 5 per 1000, volevo solo dire,
prego,
di dare il 5 per 1000 alla fondazione, andare sul sito e lì ci sono tutte le istruzioni per poter donare il 5 per 1000.
Ok, quindi il sito, anche ai commercialisti quando ve lo chiedono, insomma, andate sul sito che si trova direttamente il codice.
Esatto.
Il codice, insomma.
E fate una cosa, esatto, buona
per la ricerca.
Bene.
Allora, grazie al presidente,
grazie
della Fondazione Italiana Endometriosi, Pietro Giulio Signorile.
A risentirci.
Grazie. A presto.
Radio Cusano Campus. Luoghi